Astronauticast. Astronauticast, puntata 16 della stagione 19. Oggi è il 19 febbraio 2026 e vi ricordo che Astronauticast è il podcast di ISA, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio. Questa sera siamo in configurazione Orion, quattro persone, ci sono io ai bottoni, sono Ricchi dall'Unione Terre d'Argine e con me da Milano abbiamo...
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo.
Da Verona.
Da Verona vi saluta la Vero.
Matto, sei a Padova? Non te l'ho chiesto.
Sì, sono a Padova, da Padova vi saluta Matto. Buonasera a tutte e a tutti.
Benissimo, ben ritrovati in questa puntata. Vediamo subito, partiamo a bomba e comincio io con una notizia veloce. Parliamo di una cosa che in realtà vi avevo già raccontato, ogni tanto vi racconto, ormai mi sono preso a cuore il cantiere di Boca Chica e vi raccontavo un po' qualche tempo fa dello stato avanzamento lavori del pad numero 2. Breve recap, hanno costruito un pad ex novo chiamato pad 2 proprio per poter alloggiare e lanciare la nuova versione di Starship, la Block 3, che sappiamo sarà più potente, ci saranno diverse migliorie e in tutti i vari voli di test che ci sono stati, ce ne sono stati 11, quindi andiamo per il volo di test numero 12, una cosa che era da implementare per continuare questi voli era cambiare qualche cosa nella rampa di lancio, tant'è che ne hanno costruita una nuova. E non solo è un cambiamento di poco conto, ad esempio, visto che Starship Block 3 sarà leggermente diversa anche dal punto di vista strutturale, ad esempio le chopstick saranno un po' più corte, si muoveranno diversamente, ma anche qualcosa di un po' più importante, come ad esempio la costruzione di una flame trench, cioè quelle fosse che sono costruita alle basi della rampa di lancio per poter lasciare sfogare i gas di scarico del lancio del razzo mentre viene lanciato, per evitare che questo danneggi le strutture circostanti. Se vi ricordate, SpaceX all'inizio aveva, diciamo, sottovalutato questa flame trench, pensava di riuscire a lanciare i suoi razzi Starship semplicemente alzandoli leggermente dal livello del suolo e insomma riuscire a scaricare in qualche maniera la potenza del razzo. Se vi ricordate il lancio numero 1, il flight test numero 1, di fatto una nuvola di detriti schizzata da tutte le parti, perché questi motori, questi 33 motori Raptor di Starship, praticamente avevano divelto completamente la pavimentazione. Dopodiché si erano state delle implementazioni successive, una piastra raffreddata d'acqua sotto il razzo, un sistema di allagamento un po' più sofisticato per riuscire non solo a proteggere il razzo dalle onde sonore che sono deleterie, ma anche proprio per riuscire a dissipare un po' di questa energia termica che viene sviluppata durante il lancio. E col pad numero 2 si è deciso di fare una flame trench, quindi tornare un attimo a un design abbastanza classico, ovviamente una flame trench classica sì, ma anche con qualche innovazione, proprio perché il sistema di allagamento della fossa è molto particolare, con due deflettori fatti da cuspide, dove le fiamme si possono allontanare dal razzo da due direzioni, ma soprattutto il pad di lancio è completamente ridisegnato, anche perché ci sarà una grande quantità d'acqua che potrà essere lanciata non solo verso la parte bassa del razzo all'interno della fossa, ma anche proprio all'interno nelle immediate vicinanze dei motori. E questo ha fatto sì che, insomma, questa rampa sia decisamente diversa da quella vecchia, e tutto un sistema di tutto questo sistema di allegamento della rampa non era ancora stato testato la prima volta. È stato testato, direi, lunedì o martedì. Hanno fatto vedere un video, vedete che non solo nel video si vede prima una quantità d'acqua che entra nella fossa, quindi sta nella parte bassa, poi dopo viene accesa una seconda canalizzazione e anche al secondo livello si ha questa enorme cascata d'acqua che andrà a proteggere le strutture durante il lancio di Starship. È impressionante, se vedete anche l'immagine di NASA Space Flight, vedete anche ci sono qualche punto di riferimento e varie telecamere a diverse distanze che vi fa rendere conto di questa gittata d'acqua imponente. Il sistema sembra che abbia funzionato perfettamente. Vi ricordo che quest'acqua non è acqua di mare, è acqua dolce che viene trasportata a Boca Chica tramite delle autocisterne che vengono dall'acquedotto di Brownsville. Praticamente c'è un contratto tra Starship e il comune di Brownsville per fare questo servizio. All'inizio della progettazione di Starbase c'erano state anche molte polemiche riguardo al possibile impatto ambientale che le cascate di Starbase, come giustamente, se volete fare un tour degli Stati Uniti potete andare da Niagara a Starbase. E dicevo, c'era stata una grossa polemica anche dal punto di vista ambientale per il fatto che si fossero considerate tutte le possibili implicazioni di riversare così tanta acqua dolce in un ambiente lagunare, quindi diciamo andare anche a variare il delicato equilibrio ambientale per cui magari certe specie marine possono sopravvivere in quei luoghi, però poi c'è stata tutta una serie di indagini ambientali, c'è andata di mezzo anche come al solito la FAA e insomma si è cercato di fare il possibile per insomma dare il nulla osta a SpaceX di procedere. SpaceX ha prodotto tutta la documentazione necessaria e possono andare avanti. Tra l'altro questo sistema è molto molto complesso anche perché riesce a recuperare tantissima di quest'acqua, quindi una parte inevitabilmente andrà evaporata perché quando il razzo decolla molta energia termica si riesce a dissipare proprio perché l'acqua evapora immediatamente, quindi di fatto non è più recuperabile, però tutta la parte d'acqua che è sulla parte bassa della fossa si sta testando, c'è stato tutto un sistema di canalizzazione e pompe per poter riuscire a recuperare il più possibile di quest'acqua, e quindi bene che si stiano facendo questi test e non solo quindi l'impatto visivo è impressionante, ma anche la quantità di acqua che si riesce a recuperare è un punto di forza per questa struttura. Oltre a questo test, che ovviamente è stato il più spettacolare perché visivamente, se avete visto il video durante la diretta, se non l'avete visto recuperatelo perché sui social c'è, ci sono tanti altri piccoli lavori che stanno andando avanti a Starbase, anche perché prima di tutto, ve l'ho detto anche settimana scorsa, Booster 19, che sarà quello che lancerà la prossima missione di test, ha superato con successo i test di pressurizzazione che sono stati fatti al sito di Massey, che è poco lontano dal pad. E questi test di pressurizzazione come si svolgono? All'interno del razzo non viene pompato ossigeno e metano come quando viene lanciato in live il giorno del lancio, ma per fare questi test viene pompato dentro dell'azoto liquido che comunque è freddo, quindi si riescono a testare i serbatoi in pressione e con temperature criogeniche ed è sopravvissuto a tutti i cicli che hanno fatto a messa, e quindi è stato dichiarato i serbatoi sono stati dichiarati pronti per il volo. È un test molto importante perché vi ricordo Booster 19, come del resto anche la Starship, saranno tutte versioni Block 3, quindi completamente ridisegnate. Quindi Booster è ritornato nella Mega Bay per installare i 33 motori, quindi di fatto il razzo sta procedendo e quindi bisogna che la rampa contestualmente venga pronta per insomma questo benedetto volo numero 12 che attualmente non si sa ancora quando è prestabilito. Si parla di marzo, però secondo me siamo un po' tirati, quindi non ne sarei così sicuro. Un'altra cosa che stanno facendo sempre sulla rampa di lancio, proprio sulla torre, è l'installazione di una specie di copertura proprio sulla sommità della torre di Mechazilla del pad numero 2. Questo serve per proteggere tutto le chopstick si muovono attraverso un sistema di funi e di verricelli, e queste puleggie, questi verricelli si trovano proprio nella parte sommitale della torre. Quindi per proteggere tutti questi meccanismi, gli argani e tutto quello che serve per muovere le chopstick, bisogna mettere una specie di copertura termica che possa proteggere la parte alta della torre quando soprattutto il razzo decolla, perché ok che il razzo ritornerà anche in quella zona quando verrà catturato dalle chopstick, ma il problema è quando ci saranno tutti i 33 motori accesi proprio in prossimità della torre, si deve evitare che queste strutture, questi cavi vengano ovviamente danneggiati. Sono dei cavi, quindi potenzialmente potrebbero essere quelle strutture un po' più delicate che se vengono così danneggiate durante il razzo, mettiamo che si rompa l'argano di questi di queste strutture, dopo non si potrebbe più recuperare il razzo, quindi è un problema, quindi va protetta in qualche maniera. Quindi nei prossimi giorni vedremo anche l'installazione di questo deflettore in alto. Un'altra cosa che si sta facendo è un lavoro che stanno vedendo, che in realtà è ancora un po' a rilento, ma non è strettamente necessario per il lancio, è il problema. Vi ho parlato di camion che portano acqua a Boca Chica. Un'altra carovana di camion che viene utilizzata a Boca Chica è quella che viene utilizzata per portare l'ossigeno liquido per il razzo. Quindi è da tempo che si sta studiando e si sta trasformando Starbase in modo che diventi autosufficiente anche per la produzione dell'ossigeno, anche perché lo sappiamo, è stato detto tante volte che la cadenza di lanci da questo sito dovrebbe essere molto elevata, quindi pensare che ci siano sempre questi camion che portano l'ossigeno diventa un po' complicato, e quindi si sta costruendo una vera e propria farm anche per quanto riguarda l'ossigeno. E la cosa più importante, una delle infrastrutture più importanti per fare la generazione dell'ossigeno, è quello che si chiama unità di separazione dell'aria, che è quella che praticamente comprime l'aria in modo che poi dopo si venga a formare dell'acqua liquefatta, e da lì si riesce a separare l'azoto dallo ossigeno e fare farmi, quindi stoccarlo in qualche maniera. Quindi questa unità di separazione dell'aria, i lavori sembrano che stiano procedendo un po' a rilento. Poi sicuramente una cosa che dovranno fare per guadagnare spazio di stoccaggio è eliminare tutti i serbatoi che sono attualmente presenti, quelli riforniti dai camion, che sono serbatoi orizzontali, verranno completamente smantellati e al loro posto verranno fatti dei silos verticali che più grandi, che quindi aumenterebbero la capacità di stoccaggio di diverse ordini di grandezza rispetto a quello che è ora. Quindi anche questi lavori si stanno proseguendo. Altri lavori che si stanno facendo sono quelli sul pad numero 1, che non verrà smantellato ma verrà aggiornato, diciamo, a tutte quelle specifiche che stiamo vedendo sul pad numero 2. E se, diciamo, è abbastanza facile lavorare sulla torre, sulle chopstick, che ok, si cambiano, se le chopstick nuove saranno un po' più corte, quindi si montano delle chopstick un po' più corte anche sul pad numero 1. Se c'è da proteggere qualche struttura, come si sta facendo sul pad numero 2, si potrà fare anche nel pad numero 1. La cosa ultra complicata invece è la in trench, perché la pad numero 1 è un po' più vicino alla spiaggia, quindi loro, mettendosi a scavare, chiaramente trovano subito dell'acqua. E quindi un conto è cominciare una rampa da zero e quindi iniziare a fare le fondamenta come dall'inizio, in maniera così prevista e pianificata. Un conto invece andare a modificare una struttura che c'è già e iniziare a scavare, trovare l'acqua e cercare di pomparla via. Credo che chiunque abbia a che fare anche nella carriera professionale di scavi in ambienti così paludosi, penso che capisca bene quali sono le problematiche. Quindi quello che si sta facendo in questi giorni è installare queste lamiere ondulate che ho imparato adesso, che si chiamano palancole o palancole, adesso non so dove sia l'accento, però sono proprio delle lamiere ondulate che vengono prima affossate nel terreno fino alla quota sottoterra che è desiderata, quindi formano una specie di barriera verticale metallica, e da quel punto si può iniziare a scavare senza che l'acqua entri nel punto dello scavo. Quindi c'è questo grosso lavoro di scavo attorno a quella che sarà la flame trench del pad numero 1, che in questo momento è un po' indietro nei lavori, però chiaramente si fa focus sul pad numero 2 per poter lanciare il prima possibile. Detto questo, il topic più che si stanno un po' confrontando i vari appassionati è cercare di capire se con l'avvento del volo numero 12 e con la preparazione del pad numero 2 c'è da provare una cosa ancora molto importante che si può solo fare quando c'è un razzo e un pad pronto, ossia che tutti i sistemi che servono per rifornire il razzo funzionino correttamente. Quindi anche qui si sta parlando di wet dress rehearsal, proprio come si sta facendo in queste ore, in questi minuti in Florida. E gli appassionati, perché dicevo, si stanno confrontando? Perché si stanno chiedendo, ma con un pad completamente nuovo, ma con un razzo completamente nuovo, cosa farà SpaceX? Farà una wet dress rehearsal o la integrerà il giorno stesso del lancio del volo di test numero 12? Ovviamente ci sono i pro e i contro in tutte e due le cose. Farla prima sarebbe un approccio più conservativo, con il razzo insomma non in configurazione specifica per il lancio. Si possono fare test, capire se ci sono criticità, proprio come si sta succedendo per SLS e per Artemis 2, e andare in corsa e riparare il sistema se ci sono delle criticità. Però questo ovviamente fa dilatare i tempi, e magari SpaceX potrebbe decidere di fare il test all in one, tutti in uno, e vedere come procede la cosa. Il problema è che mentre Starship, siamo arrivati a, diciamo, a booster 19, ship non so 35, 37, adesso non ricordo, sono prototipi che di base sono creati per essere... per andare per Erse, sono razzi di test, quindi piaccia o no, un test può andare male, il razzo si può perdere, però in realtà è una perdita che così prevista, una perdita che in SpaceX si mette in conto per questo tipo di test. Se questo tipo di problema dovesse insomma comprimere i tempi, fare la wet dress rehearsal, magari creare un'esplosione in rampa, perdere il razzo sarebbe sacrificabile, perdere un pad nuovo di zecca sarebbe un problema ben più grosso, e quindi ecco perché ci si chiede se SpaceX deciderà di se fare o meno un approccio un po' più conservativo, proprio per insomma andare a danneggiare un pad che è stato appena adesso costruito. Quindi questo non lo sappiamo. Una cosa che sappiamo di sicuro è che faranno uno static fire per vedere che i 33 motori Raptor versione 3, anche in questo caso, quindi tutto nuovo, funzioni perfettamente. Però fare uno static fire con il booster 19 con i 33 motori Raptor non è la stessa cosa che fare un wet dress rehearsal, perché per uno static fire si caricano i serbatoi non al massimo e si vuole solamente verificare che i motori funzionino correttamente, insomma che non ci siano delle criticità da quel punto di vista. Cosa diversa è caricare completamente sia Starship che il booster completamente pieni di carburante e vedere quello che succede. Però attualmente ancora non lo sappiamo come decideranno come andare avanti. Quello che possiamo fare adesso è fare gli umarell, come facciamo sempre, tanto ci sono le telecamere a bocca cieca di tutti quanti che stanno vedendo i vari aggiornamenti alla rampa, e vi dirò qualcosa se succede qualcosa di importante come questo test del sistema di allagamento della rampa di lancio. Due parole sulla VDR, che invece sta avvenendo a Cape Canaveral sul pad 39B. Sembra che sia andato meglio di quello che è successo sia per Artemis 1 e addirittura, cioè, sia nel wet dress rehearsal precedente, quindi meno male, ma anche addirittura le cose stiano andando più lisce rispetto anche a quello che è successo col lancio già effettuato di Artemis 1. Quindi in questo momento sappiamo che il razzo è pieno, sia il core stage che lo stadio superiore provvisorio. Quindi in queste adesso non so, mancheranno forse 5 ore, 4 ore al T0 di questa simulazione di lancio. Quindi quello che stanno facendo in questo momento è semplicemente fare replenish, cioè stanno rabboccando continuamente i serbatoi, perché inevitabilmente i propellenti criogenici evaporano, quindi in questa fase il razzo sta, c'è questo ciclo di riempimento per compensare sempre le perdite. Quindi voi immaginatevi che è il giorno del lancio, cioè il razzo già carico, quindi in questi momenti stiamo aspettando che l'equipaggio arrivi e salga a bordo del razzo. Quindi si sta testando questa fase. La fase critica sarà quella in cui hanno deciso di stoppare la Wedras Rehearsal nel tentativo precedente, cioè quando si entra nel terminal countdown, quindi ai 10 minuti dal lancio, che oltre a fare il rabbocco si iniziano a pressurizzare i serbatoi, succedono tante cose che potrebbero mettere ancora in crisi il sistema di contenimento dell'idrogeno. Quindi questo lo sapremo tra 3-4 ore, e quindi lo sapremo domani se tutto è filato liscio oppure no. Adesso, fino in questo momento, sembra andato meglio tutta la parte di riempimento dell'idrogeno nel core stage, che nel tentativo precedente era stata interrotta più volte, si era passati al sistema riempimento slow, quindi quello lento, quello veloce, perché c'erano delle perdite. Invece in questo caso sembra andato tutto abbastanza liscio, ecco perché abbiamo già i serbatoi pieni e ci manca ancora così tanto tempo al terminal countdown. Quindi staremo a vedere, speriamo. Adesso non so se voi avete dato un occhio a Twitter mentre parlavo, se è successo qualcosa di...
Allora, era successo prima un altro problema alle comunicazioni, così come era stato
okay,
però poi l'hanno risolto e basta, niente di che. Ho visto anch'io i serbatoi pieni al 100%, quindi tutti felici perché erano in modalità prevolo praticamente. E adesso siamo a circa, è iniziato da poco l'arrivo della close out crew alla Camera Bianca, e voi mi direte: ma scusa, ma se la volta scorsa mi avevi detto che la close out crew non ci doveva essere? Sì, e in settimana invece hanno deciso che la close out crew ci sarà, e non solo, cioè, quindi c'è in questo momento, e non solo, chiuderanno anche i portelli di Orion, che invece l'altra volta dicevano no, quello è una cosa difficile, non lo facciamo, intanto risolviamo la questione dell'idrogeno. E invece si vede che erano confident, sicuri, insomma, di chiudere la questione dell'idrogeno, anche perché non è stato solo un problema alle guarnizioni, leggevo, ma c'era anche, hanno trovato un filtro che non andava bene dentro il TSMR, e quindi hanno cambiato quel filtro oltre che le guarnizioni, e quindi probabilmente si sentivano più sicuri e hanno detto: ok, procediamo allora con il VDR completo, con anche la close out crew e la chiusura del portello.
Quindi close out crew vuol dire che ci sono tutti il personale che il giorno del lancio aiuterà l'equipaggio ad entrare, a lanciarsi ai sedili, chiudere i portelli, insomma dare assistenza all'equipaggio per il caricamento per il giorno del lancio. Quindi stanno facendo proprio la simulazione per intero, proprio come una wet dress rehearsal, quindi una prova generale del lancio, di solito ci ha abituato, proprio per mettere in evidenza tutte le possibili criticità e migliorare le procedure. E guardate già adesso, rispetto alla prima e alla seconda VDR, quante cose sono state sistemate, quanto probabilmente si sono snellite le operazioni. Adesso vedremo se tutte quelle criticità che avevano incontrato proprio il team sulla rampa di lancio magari verranno risolte. Quindi c'erano dei problemi alla camera pulita, c'erano dei problemi al portello che non si chiudeva, ad una valvola di spurgo che non funzionava. Adesso si verificheranno anche tutte queste altre criticità che erano emerse durante la prima VDR. Se tutto andrà bene, non ho ancora capito se hanno vagliato oppure no quella finestra di lancio anticipata, o se si parlerà del 6 marzo, ma questo ve lo racconteremo o domani, o magari se avete qualche dettaglio in più sicuramente la prossima settimana durante il podcast. E questo è tutto da Boca Chica, con una piccola finestra su il Kennedy Space Center. Invece la Vero ci parla dello scudo termico d'Orion, quindi rimaniamo in tema Artemis e anche sul cambio di traiettoria relativo al problema dello scudo termico.
Sì, perché non sentiamo più parlare dello scudo termico, cosa che invece aveva fatto un boato durante Artemis 1, perché per il rientro di Artemis 1
Scusami un attimo, che ribombo Clark, se gli astronauti sono in quarantena, non ancora, quindi la quarantena inizia a 14 giorni prima, quindi già questo ci aiuta forse a fare un conto del possibile lancio. Aspettavano la VDR prima di mandarmi in quarantena.
E scudo termico di Orion, che appunto in Artemis 1 era stato il problema principale dopo il rientro della capsula Orion, perché avevano scoperto che lo scudo termico si era scrostato in vari punti, e mi ricordo che Ricky aveva fatto anche una bella disamina su questa questione dello scudo termico. E, praticamente lo scudo termico è formato da questo materiale ablativo che è chiamato Avicoat, e il fatto che sia ablativo significa che è destinato a ablazione, vuol dire rimozione di materiale, quindi è destinato a bruciarsi, a deteriorarsi, ma non in questo modo, cioè la cosa dovrebbe essere molto più omogenea. Quindi hanno fatto un'indagine su quello che è successo e è stata trovata la causa, la pistola fumante. Praticamente durante il rientro in atmosfera lo sappiamo che le temperature sono molto alte, e all'interno di questo materiale, di questo Avicoat, si generano dei gas. Questo è voluto, cioè normale, si generano dei gas a causa dell'alta temperatura. Il problema è che non in tutte le zone dello scudo termico questi gas sono riusciti a uscire. Quindi in quelle zone in cui sono rimasti intrappolati la pressione è aumentata e dei pezzi di scudo termico alla fine si sono staccati. Questa però era la prima volta che vedevamo un comportamento del genere della V-Coat, perché la V-Coat era usato anche nelle missioni Apollo, quindi è sempre stato usato questo tipo di materiale. Quindi come mai lo vediamo adesso e prima non c'è stato? Lo ha spiegato Lockheed Martin, che è il principale contractor di Orion, che diceva che è cambiata la modalità di produzione di questo Avicoat, perché durante le missioni Apollo c'erano intanto 300.000 piastrelle fatte a nido d'ape ed erano riempite a mano, create a mano fondamentalmente dal team, delle persone, quindi erano create proprio ad hoc e manualmente, poi venivano riscaldate e poi veniva loro data la forma giusta tramite le macchine. Ci siamo evoluti, non ci sono più intanto 300.000 piastrelle, ma sono un po' meno di 200, e non sono fatte a mano, sono fatte interamente a macchina fin dall'inizio, quindi il processo è molto più veloce, molto più economico, ma è comunque diverso rispetto a quello che era nei tempi delle Apollo. Come facciamo per Artemis 2? Perché quindi la V-Coat di Artemis 1 è lo stesso che useremo poi in Artemis 2 e anche in Artemis 3, però come facciamo ad evitare questo problema su Artemis 2? Cambiamo traiettoria, nel senso che Artemis 1, se vi ricordate, durante il rientro a terra era rimbalzata sulla parte superiore dell'atmosfera e poi era entrata nominalmente in atmosfera, aprendo poi paracadute, facendo lo splashdown. C'è stato questo rimbalzo, questa skip maneuver, esatto, lo chiamano skip maneuver. Skip entry. Non lo vogliamo fare perché si vuole diminuire al massimo il tempo in cui questo materiale, lo scudo termico, rimane nel plasma, rimane a quelle alte temperature che creano poi questo problema. Il range di queste temperature è stato fatto durante i 1000 test che hanno fatto dopo il rientro di Artemis 1, hanno visto che c'è un range di temperature in cui succede questo fenomeno, quindi cerchiamo di starci il meno possibile in questo range di temperature. E come facciamo? No, evitiamo di fare questo skip entry, quindi evitiamo di fare questo rimbalzo, perché altrimenti ci staremmo molto di più. Adesso, in diversi articoli ho letto che sarà un rientro diretto e più verticale, più steeper, più dritto per dritto, però sul forum c'era attiva insomma questa conversazione in cui non ho ben capito se magari c'è comunque un minimo di salto a causa della meccanica orbitale e deve esserci questa cosa, e non è però così profondo come era quello di Artemis 1, oppure se è veramente giù un dritto per dritto. Comunque lo scopo è quello, diminuire il tempo in cui stiamo nel plasma per evitare questo problema. Chiaramente
allora,
è un limite.
Non l'ho capito ancora neanche io questa cosa qua, perché quella intervista famosa che cito sempre io, l'intervistato, che adesso non mi ricordo chi è, comunque uno degli ingegneri che si occupa di Orion, ha detto direct as Apollo. Però se uno va a vedere il profilo del rientro dell'Apollo, che non è con lo skip entry, però ha una piccola comunque gobbettina, perché le capsule, per loro natura, per loro geometria, a un certo punto generano un pochino di portanza e quindi addolciscono questa traiettoria che non è proprio dritto per dritto. Quindi immagino che stiamo discutendo su qua quanto sarà la variazione di quota di questa, piccolo, di questa piccola gobbetta. Di sicuro quello che non si farà è lo skip entry, che adesso non so se lo volevi dire dopo, qual è il vantaggio di uno skip entry? Uno è che gli astronauti subiscono meno accelerazioni, quindi così un comfort in più per gli astronauti. Ma la seconda cosa che è molto molto più utile è che facendo uno skip entry la capsula ha un downrange che è molto molto superiore. Cosa vuol dire? Che se durante l'avvicinamento alla Terra e avvicinandosi sempre di più il giorno di rientro magari ci sono delle condizioni atmosferiche un po' sfavorevoli, avendo la capsula con più downrange si può decidere di ammarrare in un posto che è potenzialmente più sicuro. Quindi con maggiore downrange, immaginatevi il punto di rientro prestabilito con un'ellisse in cui la vostra capsula può atterrare, tanto più grande questa ellisse, tanto più sono le probabilità di trovare un sito, un punto dove magari il mare è più calmo e quindi più così favorevole per l'atterraggio. Con un rientro diretto questa ellisse si stringe di molto e quindi c'è un po' meno margine da questo punto di vista. Questa è la differenza sostanziale.
Esatto, e quindi per Artemis 2 vogliamo fare questa cosa. Chiaramente è un po' un limite, perché io devo andare a modificare la traiettoria che voglio perché ho un materiale che non mi supporta durante il rientro, quindi è chiaramente un limite, perché non posso fare tutte le missioni Artemis come quelle di Artemis 2, cioè le vorrò modificare in qualche modo. E quindi dobbiamo cambiare la questione. Come facciamo? Con Artemis 3 si userà lo stesso materiale, lo stesso Avicoat, ma prodotto con una densità densità minore, in maniera che i gas chiusi dentro possano uscire più facilmente. Quindi c'è questa possibilità di produrre la V-coat con diverse densità. E quindi con Artemis 3 si proverà questa cosa. C'è da dire, ricordo che Artemis 1 era senza astronauti, anche se ci fossero stati gli astronauti non ci sarebbero stati problemi, perché il problema è occorso solo nella parte esterna, nello scudo termico, ma proprio nella parte esterna, quindi rimaneva sufficiente scudo termico per proteggere la capsula, tant'è che i dati di temperatura all'interno della capsula sono rimasti stabili, quindi non è stato modificata, cioè non ci sono stati problemi, ecco. Quindi ecco, questo è il motivo per cui non ne sentiamo più parlare, perché comunque è stata trovata una soluzione o un escamotage, potremmo dire. Potremmo sentirne magari riparlare in Artemis 3 e vedremo soprattutto il rientro di Artemis 2 come andrà.
Però come dico io, magari speriamo che se ne parlerà di Artemis 3, che forse esatto. Cioè, lo scudo termico adesso in questo momento forse è l'ultimo dei problemi. Perché insomma, per fare Artemis 3, ve l'abbiamo già detto, ci sono tanti altri prerequisiti che dovranno essere pronti, quindi adesso facciamo focus su Artemis 2, speriamo che vada tutto bene, che la VDR funzioni, che magari il prossimo mese riusciamo a vedere finalmente un lancio verso la Luna dopo più di 50 anni. Matto, hai finito, no? Vero? Giusto? Quindi sì. Passo la parola a Matto, che ci parla di una missione che si chiama Ramses.
Esatto, Ricky, esatto. Io vi parlo di Ramses, che è questa missione dell'Agenzia Spaziale Europea e della JAXA, l'Agenzia Spaziale Giapponese, che ha lo scopo di studiare e caratterizzare Apophis, che è uno, si potrebbe pensare, magari dei tanti asteroidi che orbitano intorno alla Terra, ed è vero perché ce ne sono tanti, ma è uno di quelli che quando è stato scoperto...
Che orbitano intorno al Sole, perché
intorno
Apophis...
al Sole. Hai ragione, Paolo. Svarioni di chi è un po' che non fa una puntata. Apophis, che quando è stato scoperto nel lontano 2004, quindi 22 anni fa, è balzato subito alla cronaca, un po' come aveva fatto l'anno scorso 2024YR4, quel famoso asteroide che sembrava dovesse colpire la Terra da lì a qualche anno. E Apophis, diciamo, è stato il padre, il precursore di 2024YR4, perché è stato scoperto da un osservatorio negli Stati Uniti e subito è stato etichettato come potenzialmente pericoloso e con dei possibili impatti nel 2029 e nel 2036. E quindi un arco temporale di 25 anni in un'epoca in cui le missioni di difesa planetaria non erano ancora state effettuate. Se pensate che la prima missione di difesa planetaria effettuata con mai effettuata dall'essere umano è stata DART, ed è stata in questi anni, un paio di anni fa, e per quanto le missioni possono essere progettate in anticipo, si pensava che nel 2029 appunto l'impatto di questo asteroide, che non avrebbe causato la distruzione dell'intera civiltà sulla Terra, ma avrebbe causato dei danni regionali, a tal proposito ha raggiunto il livello 4 della scala Torino, che è una scala un po' più facile della scala Palermo, che è quella, diciamo, scientifica, ma è una scala che viene utilizzata per comunicare il livello di rischio degli asteroidi. Vi leggo la descrizione da Wikipedia, dice: un incontro ravvicinato, meritevole di attenzione da parte degli astronomi, i calcoli danno una probabilità di impatto maggiore dell'1% o più, ed è capace di causare una devastazione regionale. Poi la descrizione continua e dice: molto probabilmente nuove osservazioni possono riassegnare il livello di pericolo a zero. Ed è quello che poi nei fatti è successo con l'Apophis, perché la massima probabilità di impatto con la Terra è stata registrata nel 2,7%, e quindi uno dice: vabbè, c'è il 97% di probabilità di non colpire. Certo, però non sono tanti gli asteroidi che raggiungono questo valore, quindi quei pochi che noi notiamo che raggiungono questi valori qua vanno attenzionati per bene, vanno studiati e si cerca di capire che cosa possono causare. Quindi ha raggiunto questo valore 4 nella scala Torino, ma già nel 2004, vi ho detto, è stato scoperto. Hanno fatto delle osservazioni nella banda radio e sono stati in grado di determinare che nel 2029 e nel 2036 non ci sarebbero stati impatti, perché alla fine noi sappiamo come si muovono gli oggetti nello spazio, cioè sappiamo calcolare la posizione dei pianeti, sappiamo calcolare la posizione dei satelliti, calcolare la posizione degli asteroidi in linea di principio è altrettanto facile, dobbiamo fare un tot di osservazioni. Il problema è che sono oggetti così, con una massa così piccola, che qualsiasi perturbazione che viene indotta da altri oggetti molto più massivi, come in questo caso la Terra, possono portare a delle variazioni che all'inizio possono essere piccole, ma che se le propaghiamo e le portiamo avanti nel corso degli anni e degli anni e degli anni, un errore piccolo all'inizio potrà mutarsi in un errore molto grande nel nostro punto di impatto con la Terra, e quindi sostanzialmente dire: ok, perfetto, abbiamo questo 2,7%. Ne avevo parlato l'anno scorso proprio in merito all'asteroide 2024 YR4. Sostanzialmente all'inizio la probabilità sembra sempre aumentare, perché stiamo semplicemente facendo molte più osservazioni, quindi stiamo stringendo, diciamo, raffinando meglio la sua orbita, e poi nella stragrande maggioranza dei casi, e finora è quello che è successo in tutti, la probabilità di impatto con la Terra droppa a zero, perché sostanzialmente abbiamo visto che le osservazioni sono così precise che poi l'incertezza che abbiamo sull'orbita è così piccola, magari qualche chilometro, però non interseca assolutamente il disco della Terra, e quindi siamo sicuri che non succederà nulla. E rimane comunque un oggetto molto importante da studiare, perché quando passerà vicino alla Terra il 13 aprile 2029, questo oggetto, che è un oggetto di circa 375 metri di diametro, verrà sottoposto all'attrazione gravitazionale della Terra, e gli scienziati prevedono che la sua superficie possa essere colpita da eventi, diciamo, dovuti all'attrazione gravitazionale. Ci possono essere delle forze mareali che possono sconquassare la superficie, quindi possiamo avere delle frane, possiamo avere del materiale che era in in sottosuperficie e che poi all'improvviso viene portato sulla superficie dell'asteroide. Questo cosa comporta? Comporta che possiamo studiare innanzitutto degli oggetti che è milioni di anni che girano per il sistema solare, caratterizzare meglio la loro composizione e anche le loro dinamiche di formazione, e quindi anche avere informazioni su quali possono essere i migliori metodi per deviarli, per defletterli, in modo tale che poi non possano effettivamente porre dei rischi per la Terra. Io vi dicevo che tutto questo come cappello introduttivo per dirvi che procede spedita la missione Ramses, e spedita non tanto perché sia già partita, ma perché è una missione che è partita ancora prima di essere formalmente approvata, perché tutto nasce da Hera, la missione di follow-up di DART sostanzialmente. DART è quella missione della NASA che ha colpito l'asteroide binario Didymos. Era è il contributo dell'Agenzia Spaziale Europea che studierà quello che è successo dopo l'impatto di DART, e Era è stata così efficiente nella costruzione dal punto di vista economico che sono avanzati dei fondi, hanno rispettato il budget, e quindi l'Agenzia Spaziale Europea e le varie componenti hanno pensato che il passaggio ravvicinato di Apophis sarebbe stata un'occasione perfetta per studiare un asteroide, un Near Earth Asteroid, e quindi hanno finanziato in anticipo con dei fondi rimanenti la costruzione di Ramses, basandosi molto sul design di Hera, e poi la missione è stata formalmente approvata nel 2025 alla ministeriale. Il 6 di febbraio, quindi circa una ventina di giorni fa, un paio di settimane fa, si è conclusa la Critical Design Review con successo. Si è conclusa in tempi che leggevo record, a proprio a testimoniare la necessità di fare tutto molto rapidamente, di cercare di riutilizzare più componenti possibili da Hera e di essere il più veloci possibili, perché la meccanica orbitale, se c'è una cosa a cui non possiamo scappare, è quella. Se vogliamo incontrare Apophis prima del suo passaggio con la Terra nel 2029, dobbiamo partire entro la primavera del 2028, quindi sostanzialmente abbiamo ancora un paio di anni per lanciare. E il lancio dovrebbe, anche qua non è ancora stato ufficializzato, partire con un H3 della JAXA insieme alla missione Destiny Plus, quindi sarà un rideshare, ed è solo uno dei tanti contributi che dà l'Agenzia Spaziale Giapponese, insieme per esempio ad un imager negli infrarossi, ma anche ai pannelli solari. Il contratto che è stato firmato, quindi, dopo la Critical Design Review è di 81,2 milioni di euro ed è stato siglato tra l'Agenzia Spaziale Europea e OHB Italia. Ed è, diciamo, il momento che tutti aspettano per decretare l'inizio formale della costruzione di una missione, perché tutto quello che è stato fatto finora erano studi di fattibilità, verifiche che il design, appunto la Critical Design Review è questa revisione che viene fatta a livello dell'agenzia con tutte le persone coinvolte nella missione per verificare che il design, tutti i sistemi, tutti i sottosistemi, tutta, diciamo, la missione sia pronta e possa essere formalmente finanziata con degli importi per poter poi essere costruita. Ramses in questo caso è stato un caso particolare, perché il contratto che vi dicevo appena firmato è di 81,2 milioni di euro, ma allo IAC di Milano a ottobre 2024, che è quando è stata, diciamo, iniziato il pensiero di costruire questa missione, quindi sostanzialmente 3 anni e mezzo prima di poi partire, il contratto che era stato firmato allo IAC di Milano era di 63 milioni di euro, quindi praticamente abbiamo due contratti di ugual valore che vengono firmati a distanza di un paio di anni, proprio per significare, far capire quanto effettivamente sia una missione a cui l'Agenzia Spaziale Europea tenga. Sarà una, tra virgolette, classica missione in cui vi dicevo che studieremo, che studierà l'asteroide, quindi studieremo la forma, la struttura, cosa tiene unito questo asteroide, perché è importante anche sapere queste cose qui, come orbita e come ruota. E le similitudini con Hera non si limitano solamente alla diciamo, all'aver utilizzato diciamo, parte dei fondi o comunque aver beneficiato di questo avanzamento dei fondi, ma sfrutterà anche tante expertise di aziende, perché per esempio OHB aveva già partecipato alla costruzione di Hera e quindi diciamo, sostanzialmente continuerà con un'altra missione di Space Safety. OHB non fa solo missioni di difesa planetaria, ma fa tante altre cose nel mondo dello spazio. Ma anche come era, aveva due CubeSat che sono Milani e Juventas. Anche Ramses avrà due CubeSat. Uno ha il nome che si chiama Farinella, il nome di uno scienziato italiano che ha partecipato, che ha studiato questo tipo di cose. L'altro non ho ancora trovato il nome, semplicemente è stato annunciato come CubeSat nel maggio 2025. E quindi appunto abbiamo due CubeSat in Era, due CubeSat qua e le stesse aziende che hanno partecipato o che hanno costruito delle cose per i CubeSat di Era forniranno materiale per i CubeSat di Ramses. Per esempio il primo CubeSat che sarà costruito da TIVAC Farinella utilizza degli strumenti sia di Milani che di Juventas come per esempio il Dust Analyzer, l'analizzatore di polvere che era di Milani e il radar a basse frequenze di Juventas, quindi abbiamo due. Don Quixote, adesso vedo il nome, grazie, grazie Ricky. Don Quixote, che è diciamo in linea con l'azienda che costruirà questo satellite, perché è spagnola, si chiama MXIS. E quindi diciamo, hanno scelto un nome appropriato. E anche il secondo CubeSat, Don Quixote, sfrutterà delle cose di CubeSat di Hera. Per esempio, ci sarà il gravimetro GRASS che era stato utilizzato su Juventas ed era stato proprio costruito da ex MXIS, non ce la farò mai dire questo nome. Il secondo CubeSat, questo qua Don Quixote, sarà molto interessante perché proverà anche ad atterrare sul satellite, sì, sul satellite, su Apophis, cercando di. Non è una cosa che diciamo, è un obiettivo, un plus se riusciamo ad atterrare. Perché, come vi dicevo, queste forze mareali che ci saranno nel passaggio ravvicinato di Apophis con la Terra potrebbero provocare delle vibrazioni interne, dei terremoti, diciamo comunque dei sismi, e avere qualcosa, uno strumento sulla superficie in grado di rilevarli permetterebbe anche di avere molte informazioni sulla struttura interna, un po' come facciamo sulla Terra. A conclusione di questo, quindi abbiamo appunto vi dicevo in apertura degli 81 milioni di euro finanziati da ESA. Un altro contratto, sempre nello stesso giorno, era stato assegnato per il primo CubeSat che ha ricevuto 8 milioni di euro di finanziamento e se ne erano aggiunti altri 4,7 di quando era stato annunciato. Quindi vedete che era stato fatto un grandissimo lavoro di preparazione anche dal punto di vista finanziario per permettere poi, diciamo, alla missione di essere approvata, perché serviva questo passaggio in tutti i comunicati. Diciamo, prima dell'approvazione si diceva: se la missione verrà selezionata dalla ministeriale, allora siamo messi bene. Se non viene selezionata, non si diceva, ovviamente non c'era scritto. Diciamo, la speranza era che venisse selezionata perché c'era stato un grande investimento, ecco. E appunto a chiusura volevo dirvi che non ci sarà solo Ramses e Apophis, giusto per anche dire due cose sul nome. Apophis è il dio distruttore degli Egizi, Ramses è sempre legato a questa mitologia e il nome gli era stato dato, ovviamente quando si scopre un asteroide non viene dato il nome. C'è qualcosa da dirmi, vero? Ah, ok. Quando viene trascoperto un asteroide non gli si dà un nome così evocativo, è stato dato dopo che è stata calcolata la probabilità di impatto per la sua capacità di distruggere, quindi associato un po' a questo immaginario. Vi dicevo che non sarà l'unica Ramses a studiare Apophis, ma ci sarà anche Osiris Apex, che è la vecchia Osiris Rex, che incontrerà Apophis un mese dopo che l'asteroide ha già fatto il flyby, quindi avrà una possibilità di vedere solamente il dopo dell'asteroide e non il prima, un po' come vuole fare Ramses. Tutto questo anche qua per questioni di meccanica orbitale. E Osiris Apex non farà alcun campionamento, però, a differenza di quanto va fatto con Bennu.
Sì, perché di fatto è
Matto,
un'estensione di
volevo
missione. Vai, ma. Vai Paolo.
Volevo solo aggiungere due parole su Farinella, il nome di uno dei CubeSat della missione Ramses, che è dedicato all'astronomo italiano Paolo Farinella, che è stato un esperto di dinamica del sistema solare, è stato un planetologo, uno studioso dei corpi minori come gli asteroidi, è stato per esempio uno dei primi a ipotizzare, a studiare l'effetto Yarkovsky propulsivo della radiazione solare sugli asteroidi, ed è un astronomo che la mia generazione ricorda bene. Io l'ho letto sulle pagine dell'astronomia perché è stato anche un divulgatore, ha scritto sulla famosa rivista L'Astronomia fondata da Margherita Hack, cofondata da Margherita Hack alla fine degli anni 70, quindi è un nome noto alla mia generazione e mi fa piacere che questo CubeSat lo ricordi.
Bene, prima di ritornare a dare la parola a Paolo per la sua rubrica, ne approfitto per ringraziarvi e per insomma per la classica così momento di ringraziamenti della puntata. Vi ricordo che come prima cosa ringraziamo gli articolisti, perché magari qualcuno di voi non gli piace scrollare i social, non gli piace magari ascoltarci, abbiamo anche una modalità per fruire le nostre notizie in maniera un po' più tradizionale, e questo è proprio il nostro portale Astronauti News, che tra l'altro alla fine di ogni articolo ha un link che vi porta a Forum Astronautico, dove lì veramente potete trovare il mondo in lingua italiana per quanto riguarda notizie e insomma ed eventi e curiosità correlate all'astronautica. Quindi se siete solamente dei lettori, utilizzate queste piattaforme. ISA è un'associazione senza scopo di lucro e è tenuta in piedi dal lavoro di volontari, quindi cosa potete fare per aiutarci? La prima cosa, la più semplice, potete commentare o addirittura meglio ricondividere tutti i nostri contenuti. Questo non solo ci serve per avere un attimo un feedback di quello che stiamo facendo grazie alle vostre risposte, alle vostre domande, ai vostri suggerimenti, ma facendo ricondivisioni, commenti, aumentate l'engagement dei nostri contenuti, e quindi è più probabile che magari i nostri contenuti arrivino anche a persone che magari non ci conoscono, e quindi ci fa crescere come community. Se invece volete fare qualcosa di più perché vi piace veramente quello che facciamo, abbiamo appunto il link che vedete in sovraimpressione, isa.it/sostienici, dove potete fare una donazione libera tramite PayPal o bonifico bancario, e quello che ci donerete lo reinvestiremo completamente nell'associazione. Che vuol dire, cosa vuol dire questa cosa? Vuol dire che dobbiamo pagare i server dove sono ostati i nostri siti, dobbiamo comprare magari l'attrezzatura o il software per poter fare il podcast, abbiamo anche delle spese burocratiche per, insomma, per la documentazione che serve per tenere viva e legale la nostra associazione, e in qualche occasione reinvestiamo questi soldi in eventi come, non so, gli Astronauti Meet o le Astronauti Con, che sono eventi che magari proponiamo al pubblico cercando di non farvi pagare una lira, proprio perché reinvestiamo completamente quello che ci date per queste attività. Se la vostra donazione sarà superiore ai 15 euro, potete anche ricevere in omaggio la tessera sostenitori, che è una tessera plastificata delle dimensioni di un bancomat. La grafica la cambiamo ogni anno, quindi è diventato un oggetto di collezione, anche perché è solamente un cadeau, è solamente un regalo, non vi dà diritto a niente, ma è solamente un ringraziamento per quello che per la vostra donazione che ci avete fatto. Una cosa che potete fare se la ricevete è, mi raccomando, postatela sui vostri social con l'hashtag tesserisa, e magari mettete la tesserina con una fotografia, magari vicino a un modellino di un razzo o vicino a un libro che parla d'astronautica, in modo che la contestualizzate un po'. Se fate una ricerca con tesserisa trovate anche, insomma, foto di altri utenti che magari vi possono essere di ispirazione. Quindi grazie, grazie a tutti, e ci sentiamo alla prossima puntata per i ringraziamenti. Parola adesso alla rubrica invece più amata del podcast, ossia le storie di nonno Apollo.
Al di sopra della Terra c'è una magica città, là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
In questi giorni di fine febbraio 2026 stiamo aspettando il lancio di Artemis 2, la prima missione umana verso la Luna dopo 54 anni. Il ritorno alla Luna però è già iniziato da tempo. Negli ultimi 2 o 3 decenni diverse agenzie spaziali, nazioni, aziende private hanno lanciato dei veicoli automatici verso la Luna con risultati più o meno di successo. Ricordiamo per esempio le missioni di Cina, India, anche Israele, Stati Uniti e anche l'Europa. Quindi possiamo chiederci: quando è iniziato questo ritorno alla Luna? La prima fase dell'esplorazione lunare si è conclusa nel 1976 con il lander sovietico Luna 24 che ha riportato a terra campione del suolo lunare. Poi, per tutto il resto degli anni 70 e per tutti gli anni 80, nessun veicolo spaziale si è più avvicinato alla Luna. Il ritorno è iniziato il 24 di gennaio del 1990 con una missione giapponese chiamata ITEN. Si chiamava inizialmente MUSES A prima del lancio, cioè Moon Space Engineering Spacecraft A, cioè la prima missione di questo programma MUSES. ITEN era un dimostratore tecnologico, cioè una sonda progettata per sviluppare, per acquisire esperienza con tecnologie e manovre. Lo scopo principale era quello di dimostrare, di acquisire esperienza con il controllo delle traiettorie di una sonda verso lo spazio profondo, verso la Luna, attraverso manovre di gravity assist, cioè usando soprattutto il campo gravitazionale di un corpo celeste. Era una missione costituita da 2 sonde, ITEN, appunto la sonda principale, che era un cilindro da 1,40 m di diametro con una massa di circa 200 kg, alla quale era collegata una sonda più piccola chiamata Agoromo, che aveva un ruolo che vedremo tra breve. Lo scopo principale di ITEN era quello di inserirsi in una serie di orbite fortemente ellittiche intorno alla Terra in modo che l'apogeo superasse la Luna, cioè che passasse oltre la Luna, dimostrando quindi la possibilità di controllare la traiettoria in questo modo. Durante il primo avvicinamento alla Luna, cioè la prima circumnavigazione alla Luna, la sonda ITEN avrebbe dovuto rilasciare Agoromo per un inserimento autonomo di Agoromo in orbita lunare. Solo che la spinta iniziale della sonda ITEN non fu sufficiente e quindi l'apogeo, invece di essere di 476.000 km, quindi oltre la Luna come previsto, si ridusse soltanto a 290.000 km e fu necessario l'utilizzo dei motori, dei thruster di ITEN per correggere questa traiettoria che poi venne resa nominale. Al primo passaggio verso la Luna, quindi al primo swing by, alla prima circonnavigazione della Luna, ITEN rilasciò Agoromo come previsto e da terra si ebbe la conferma visiva attraverso l'osservazione telescopica dell'accensione del motore. Ma siccome il trasmettitore radio di Agoromo non era più in funzione, non si seppe mai se questa piccola sonda di pochi chili, di un poco più di una dozzina di chili, sia mai riuscita ad entrare in orbita lunare. La missione proseguì con altri 8 swing by, cioè circumnavigazioni della Luna in questi tipi di orbite fortemente ellittiche. E all'ottavo di questi swing by la sonda, come previsto, la sonda ITEN, come previsto, eseguì la prima di 2 manovre di aerobraking, cioè passò vicino agli strati superiori dell'atmosfera terrestre per usare la resistenza della nostra atmosfera e modificare la sua orbita, cioè fare delle correzioni di orbita sfruttando la dinamica del volo in questo modo. Il primo di questi aerobraking avvenne il 19 marzo del 1991, quando la sonda passò a poco più di 125 km dalla superficie, a una velocità di 11 km al secondo, diminuendo la sua velocità orbitale di poco meno di un paio di metri al secondo e quindi diminuendo l'altitudine dell'apogeo di poco meno di 9.000 km. Al nono swing by, quindi alla nona circumnavigazione della Luna, venne effettuata una seconda manovra di swing by. La missione principale doveva finire qui, ma due scienziati americani, due scienziati del JPL, avevano seguito la disavventura di Agoromo e provarono a pensare a come salvare la missione principale, a fare in modo che la sonda ITEN riuscisse a, in qualche modo, a inserirsi in orbita lunare al posto della sfortunata Agoromo. E questi scienziati erano Edward Belbruno e James Miller del JPL, che studiavano un tipo di traiettorie interplanetarie per inserimenti orbitali e trasferimenti orbitali a bassa energia, cioè per fare degli inserimenti in orbita utilizzando poco o nulla i propulsori di un veicolo spaziale. Calcolarono delle possibili orbite di questo tipo per ITEN e mandarono la loro proposta all'agenzia giapponese che seguiva la missione, che si chiamava ISAS, era l'antenato dell'attuale JAXA. La proposta di Belbruno e Miller venne accettata e il 2 ottobre del 1991 la sonda ITEN si inserì in un'orbita temporanea intorno alla Luna, utilizzando poco o nulla soltanto i suoi thruster, quindi con una manovra di bassa energia. Dopo questa orbita si decise di sfruttare l'opportunità per esplorare delle zone dello spazio intorno alla Luna. Dopo l'inserimento orbitale temporaneo, la sonda venne mandata, messa in un'orbita che la portava alternativamente vicino al punto L4 ed L5 dell'orbita dei punti Lagrange L4 ed L5 dell'orbita della Luna, cioè sono quei punti a 60 gradi prima e dopo la posizione della Luna rispetto alla Terra, lungo l'orbita della Luna. Lo scopo di questa manovra era quello di cercare di stabilire l'esistenza delle nubi di Kordilievskij. Le nubi di Kordilievskij sono degli addensamenti di polvere interplanetaria osservati per la prima volta verso la fine degli anni 50, della fine degli anni 50, da un astronomo polacco, Casimir Kordilievskij, che fece le osservazioni molto difficili per prima osservare visualmente e poi fotografare queste nubi. Un'osservazione estremamente difficile perché queste condensazioni di polvere sono minime e hanno una luminosità estremamente bassa. L'esistenza delle nubi di Kordilievskij rimase incerta fino a poco tempo fa e quindi si pensò di sfruttare ITEN, l'unico suo strumento scientifico installato a bordo, per cercare di confermare o meno la presenza delle nubi. L'unico strumento era un misuratore di polvere interplanetaria, cioè uno strumento che poteva effettuare conteggi di particelle di polvere che colpivano la sonda e stabilirne la velocità e la quantità. Però le misure effettuate da ITEN non rilevarono cambiamenti rispetto ai conteggi in altre zone dello spazio intorno alla Luna. Quindi furono inconclusive per stabilire l'esistenza delle nubi di Cordiglieschi, che fu accertata solo molto dopo, meno di un decennio fa. La missione di ITEN proseguì ancora con un inserimento più stabile in orbita intorno alla Luna, questa volta il 15 febbraio del 1993, un periodo orbitale durato poco perché il 10 aprile del 1993 la sonda con il poco propellente rimasto per i thruster venne inserita su una traiettoria che la portò a schiantarsi intenzionalmente sul lato visibile del nostro satellite, concludendo l'inizio del ritorno alla Luna che ancora sta proseguendo e che attendiamo possa proseguire con il ritorno di astronauti sulla Luna. Anche per questo episodio è tutto, l'appuntamento è alla prossima storia di Nonno Apollo.
Grazie Paolo. Abbiamo un recapino e una così preview di quello che ci aspetta la prossima settimana, vero?
Sì, ho aggiunto anche in velocità un link della settimana
Ah, non l'ho
che
visto, scusa.
è la piattaforma che ha creato l'utente X Dutch Space per seguire il VDR. Lo so che è un po' tardino perché tipo sarà utile ancora per 4 ore, non di più, però è una bella piattaforma che avevano utilizzato anche per il VDR1, quindi probabilmente rimarrà anche in futuro. E si vedono tutti gli step di dove sono arrivati a fare cosa e cos'altro manca. Ed è bello perché a fianco ci sono le due live di NASA, quella in cui si vede SLS sul pad e quella in cui si vedono invece gli omini lavorare proprio sul caricamento dei propellenti e quello che stanno facendo in prima in visuale, insomma, una bella visuale.
Bene, ti lascio la parola anche per l'agenda, allora.
Sì, allora, come recapino, tu, Matto, hai qualcosa da dire?
Sì, volevo farvi al volo il recapino di quello che è successo questa settimana, che è stata un po' scarica, nel senso che c'è stato un lancio di un Geelong con sei satellite EO2 del Pakistan e alcuni satelliti cinesi, il lancio di un Proton da Baikonur con un satellite Electro-L per meteorologia. Importanti poi ci sono stati, diciamo, questi erano, diciamo, i lanci a corredo. Importante c'è stato il lancio di un Vulcan con un satellite della Space Force che è stato immesso in orbita correttamente e non ci sono stati problemi. La missione era la USSF 87, solo che un minuto e 7 secondi dopo il lancio c'è stata un'anomalia nel nozzle diciamo, nell'ugello di uno dei Solid Rocket Booster, quindi i booster laterali del Vulcan, una delle tante, perché è già successo un'altra volta, è successo quindi questa anomalia. La Space Force l'ha riconosciuta, il Vulcan e quindi ULA l'hanno riconosciuta, ma non ha compromesso la missione perché poi tutto è andato a buon fine. L'altra missione importante della settimana è stato il debutto dell'Ariane 64, con il primo batch di satelliti Amazon Leo a volare su il vettore europeo, primo debutto della versione a 4 booster laterali, perché la versione a 2 booster laterali aveva già esordito. A corredo poi ci sono stati altri due lanci Starlink, ma soprattutto, diciamo, è stato il lancio di Crew 12 con i satelliti, con gli astronauti Jack Hathaway, Jessica Meir, Sofia Deneau e Andy Fedayev verso la ISS, e soprattutto il primo ritorno di un Falcon 9 verso la Landing Zone 40, che è la nuova Landing Zone studiata da SpaceX perché la Landing Zone 1 e 2 sono in due complessi di lancio vicini, ma non nel pad 40, e sono questo dal 1º di gennaio 2026. Questa è la zona in cui erano state costruite la Landing Zone 1 e 2, è stata data ad altre due aziende. Non è successo neanche tanto a terra. Volevo solo dirvi che le tute di Axiom hanno passato la critical review di Axiom, e adesso a breve ci sarà la critical review di NASA, e quindi probabilmente avremo delle notizie su le tute lunari per Artemis 3. E ultima cosa, verso la ISS partirà una missione privata gestita da VAST, lanciata da SpaceX nel 2027, se non ricordo male. È stato 2027.
Sì, faccio un'immagine satellitare del pad 41, qui non si vede ancora perché l'immagine è un po' vecchia, però è qua, la landing zone 4 è veramente attaccata e quindi si riescono a fare delle foto ottime.
Invece per la settimana prossima abbiamo qualche contatto ARIS, visto che adesso, come diceva il Matto, è arrivata sulla stazione spaziale Crew 12, quindi c'è un po' più di personale ed è possibile.
Scusate, ho detto una cavolata, era il pad 41, il pad 40, e questa è dove è la landing zone, scusate, sennò dopo mi cazziano gli... Vai, vero, scusa.
E niente, torniamo appunto con i contatti ARIS, visto che adesso la stazione si è rimpolpata un po', quindi domani, venerdì 20 febbraio alle 15.56, ci sarà un contatto ARIS con la First XRP Governors Cup, che non so cos'è, ma deve essere qualcosa di governativo, a Washington. Infatti non c'è né un link al sito né qualche profilo social, quindi una riunione di governo, non lo so. Comunque ci sarà Chris Williams sulla stazione spaziale a fare il contatto con assistente Sophie Adenau. Sabato 21 abbiamo il lancio di un Firefly Alpha Stairway to 7, che vi avevo già citato l'altra volta, ma è stato posticipato, quindi è sabato 21 all'1:20 di notte, mentre alla sera abbiamo il lancio di un Falcon 9 con degli Starlink da Vandenberg. Domenica c'è un altro gruppo di Starlink che parte questa volta dal complesso di lancio 40 alle 3 di notte, mentre per lunedì abbiamo un contatto ARIS con una scuola a Johannesburg in Sudafrica, con la City Kids Pre and Primary School, con sempre Chris Williams ai microfoni. E alla sera abbiamo invece il lancio di un HASTE, quindi un veicolo ipersonico di Rocket Lab, e alle 21, con un tipo di missione però governativa top secret. Martedì 24, sempre alla sera, abbiamo il lancio di un gruppo di Starlink dal complesso di lancio 40. Mercoledì 25 c'è il lancio, il terzo volo di un Kairos, che è un razzo giapponese, con 4 satelliti a bordo. Peccato che sia alle 3 di notte. Mentre poi alle 9 alla mattina un comodo lancio di un gruppo di Starlink da parte di un Falcon 9 da Vandenberg. Giovedì 26 dovrebbe esserci il distacco della CRS 33, SpaceX 33, la Dragon, e con rientro, però non ci sono ancora gli orari, quindi vedremo se sarà quel giorno. E poi c'è un altro gruppo di Starlink che parte da Cape Canaveral alle 11 di mattina. Alle 21.30 torniamo noi con la puntata 17.
C'è qualcosa da dire, Matto? No. Bene, grazie Vero, grazie per il recapino. Grazie per il recapino, Matto, per l'agenda, Vero. Grazie a tutti per averci seguito anche in questa puntata. Il VDR sta ancora procedendo bene, per darvi una notizia così live su quello che sta succedendo a Cape Canaveral, quindi la prossima settimana probabilmente vi racconteremo l'esito finale e probabilmente vi racconteremo anche qualcosa della conferenza stampa che ha tenuto poco fa Jared Isaacman riguardo al volo di Starliner, e insomma che ne abbiamo tanto parlato anche in questa sede. Ringraziamo chi è stato con me questa sera, quindi facciamo un giro di saluti, partiamo da Padova.
Da Padova vi saluta Matto, buona serata e buonanotte a tutta e a tutte e a tutti.
Da Milano.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo.
Da Verona.
Da Verona vi saluta la Vero, buona serata.
E dall'Unione Terre d'Argine il vostro Ricky, che vi saluta e vi aspetta la prossima settimana con una nuova puntata di Astronauticast. E fino ad allora, ad Astra!